L'amico Massimo Recalcati ha scritto sulla Repubblica, recensendo il libro, che c'era il rischio di slittare nel moralismo, e Massimo Recalcati, che è un caro amico, non ha fatto finta di non capire il punto, anche perché tra l'altro lui ha usato, diciamo così, varie volte libertà generativa. Questo non è un discorso moralistico, non c'entra niente, diciamo così, essere buoni, essere cattivi. Il discorso non è impostato in questa chiave. Il discorso è impostato invece nella forma della critica all'idea di libertà contemporanea, che è una critica, come dire, che è un modello iperindividualistico, iperimmanentistico, schiacciato sul tempo presente. Questo è il tema, a partire dall'idea che in un'epoca di democrazia, di libertà, il pensiero della libertà è il luogo dell'ideologia, è il luogo della, scusate, il luogo della, del potere. Cioè, se tu definisci la libertà in una democrazia avanzata, hai il controllo della situazione. Cioè, quindi sull'idea di libertà, avendo noi dietro le spalle alcuni secoli di costruzione di condizioni di libertà, si gioca la partita. Quindi il nostro sforzo è quello di provare a introdurre qualche elemento che riapra un po' la questione, perché quello che è successo dagli anni 70 in avanti, diciamo, che non è stato solo il neoliberismo, è stato anche tutta l'ideologia dei diritti di sinistra, diciamo. Si è consolidata ormai questa concezione, appunto, iperindividualistica, iperimmanentistica, schiacciata tutto sul tempo presente. Lo vediamo, lo dico solo perché lo vediamo, come dire, la crisi della famiglia è che noi abbiamo in questa connessione tra libertà di potenza soggettiva e sistema tecnico, perché la cosa si vede plasticamente, no? Cioè, abbiamo prima sganciato il sesso dalla riproduzione, per cui si fa sesso e non si riproduce, e stiamo negli ultimi 10 anni sempre più radicalmente sganciando la riproduzione dal sesso, cioè un doppio sganciamento. E l'ideale, tra virgolette, che ci viene proposto è che noi è che immaginiamo una società di singoli individui che saranno organizzati anche a, per quanto riguarda la relazione sessuale, la riproduzione e tutto il resto, da sistemi tecnici sempre più efficienti. Quindi ci si immagina una serie di individui che necessariamente saranno neutri, perché potrei essere qualunque cosa in qualunque momento, organizzati da sistemi tecnici sempre più efficienti, sempre più potenti. Cioè, questo è il, che viene citato Luca, no? Potenza, volontà di potenza, è questo. È un'idea delirante, perché questo processo di individualizzazione di libertà che tanti meriti ha avuto sta prendendo una piega, diciamo così, che con i meriti del benessere, di tante cose che vanno, per carità, la tecnologia è una cosa buona, non è quello lì il punto, no? Ma sta prendendo una piega estremamente pericolosa. Leggetevi, perché nel libro non c'è, ne parlavamo anche adesso scendendo in macchina, quindi cioè, questo circuito potenza per volontà di potenza è la realizzazione storica dell'etica di Spinoza. Leggetevi l'etica di Spinoza, che non a caso si intitola etica, e c'è tutta la lettura del nostro tempo, proprio pari pari, perché Spinoza dice l'essere e l'esistente. Non c'è un'essenza, un dover essere qualche cosa, l'essere è l'esistente che si dà. Quindi l'essere vuole, cosa vuole essere? L'essere vuole essere, cioè vuole essere potente, vuole più vita. Prima di Nietzsche lo diceva in una maniera molto più sofisticata, e dunque si può fare qualunque cosa laddove c'è più vita, perché l'essere semplicemente vuole più se stesso, è l'essere quello che c'è. Noi stiamo realizzando questa cosa qua. Per cui dici la famiglia modello naturale, non so, ma che vuol dire? Cioè, ci dovrebbe essere un'essenza, no? Per citare invece San Tommaso, a cui i nostri rapporti dovrebbero tendere, ma no, non c'è un modello naturale di relazioni. C'è il fatto che io stasera voglio uscire con quella donna lì e ci vado, punto finito. Cioè, oppure voglio un figlio e quindi vado e non lo posso avere, oppure ho una relazione omosessuale, dunque, ma lo cito questo tema perché la questione lì si vede bene, ma è un problema che va ben al di là del tema della famiglia. Allora, il nostro sforzo, tentativo, proposta, suggerimento, quel che volete voi, diciamo così, molto umile, molto modesto, è di dire, cioè, com'è che tu ti confronti con questa roba qui? Opponendoti, dicendo tratteniamo la potenza? È impossibile. Voi capite anche il fondamentalismo cos'è? Il fondamentalismo è l'altra faccia della stessa moneta. È veramente l'altra faccia, perché il fondamentalismo è, come dire, questa opposizione esplicita a questa, a questo delirio di onnipotenza.
Opposizione delirante.
Cioè le due cose sono veramente, letteralmente sono uno la faccia, l'opposto dell'altro. Allora, come dire, noi non pensiamo assolutamente, perché cadremo nel delirio di onnipotenza, di avere trovato la risposta, è un contributo alla riflessione, no? E allora questo paradigma della generatività, che come Chiara ha detto, no, cerca di esplorare, di trovare un punto d'ingresso, diciamo, no? Nella relazionalità costitutiva del nostro essere, nella relazionalità costitutiva del nostro essere, questo è il punto, diciamo, no? Che traduce l'idea che noi siamo dentro la vita, non padroni della vita. Che poi in fondo è questa la questione, no? Che noi come esseri umani capaci di agire sia a livello individuale sia a livello collettivo, siamo dentro la vita e non siamo i padroni. Noi chiudiamo il libro dicendo: di fronte a questo tema della potenza bisogna riaggiornare destra, sinistra, progressisti, conservatori. Noi proponiamo lo schema prepotenti, quelli che si intestano direttamente la vita, e deponenti, quelli che non disprezzano il progresso, l'avanzamento, lo sforzo, ma si pongono costitutivamente in una relazione. L'altro, il passato, il futuro, la vita, cioè si va avanti, ma si va avanti col passo della relazione. I deponenti, diciamo così, contrapposti ai prepotenti.
Il ritmo salutare della prossimità, se posso citare Papa Francesco.
Il ritmo salutare della prossimità, se posso citare Papa Francesco, grazie. Allora, quindi questa è la prima considerazione, cioè questo non vuole dire, il nostro tema non è bisogna essere generosi, è la stessa parola di generativi, ma non nel senso che appunto bisogna essere buoni, no, noi stiamo cercando di fare un altro discorso. Secondo passaggio, consumare, che è una cosa buona, il consumo è qualcosa fuori di noi che lo mettiamo dentro e noi ci arricchiamo. Voi qui state consumando attraverso l'udito, diciamo, state consumando, cioè non è che consumo è una cosa da demonizzare, il consumo è una cosa buona, è la modalità attraverso cui l'uomo prende la realtà esterna e se la mette dentro. Noi siamo, per chi è cattolico, addirittura il rito fondamentale del cattolicesimo, che è la comunione, è un consumo, cioè addirittura lì si mangia, si dice, diciamo, il corpo di Dio, diciamo, no? Una roba, perché è importante il consumare. Problema che noi abbiamo costruito, e nel libro c'è una citazione fondamentale, nel 1927 Paul Mazur, che è il fondatore della Lehman Brothers, dice, no, bisogna costruire la strada dei consumi, cioè far sì che gli uomini e le donne imparino a consumare, a desiderare, no? Abbiamo un conto è il consumare come atto antropologico, abbiamo costruito la società dei consumi, cioè abbiamo fatto le vetrine, abbiamo fatto la pubblicità, abbiamo fatto i centri commerciali, abbiamo fatto la carta di credito, abbiamo costruito la società che ha esasperato, accentuato quel movimento del mettere dentro, e il consumo è diventato ossessivo. Cioè, l'unica cosa che negli ultimi decenni ci è stato detto di fare è che essere liberi e consumare, perché solo consumare ti aumenta la potenza, questo ci è stato detto, perché solo attraverso quell'atto dell'appropriarsi, che deve essere sempre rinnovato, no? Per cui un atteggiamento esplorativo, no? Per cui sempre per stare, non perché ci abbia quella fissa lì, non sono entrato nel Movimento per la Vita, ecco, anche se non c'è niente contro il Movimento per la Vita, ma non è quello, no? Cioè, i nostri ragazzi non si sposano perché dentro questa mentalità del consumo non ha senso sposare, ma proprio non ha senso, loro hanno ragione. Perché io devo promettere fedeltà, sono sposato a 30 anni, come non l'avete capito, cioè una roba fuori di testa, cioè, ma perché devo promettere fedeltà a una ragazza che mi piace, con cui sto bene, cioè è del tutto sicuro che io e lei incontreremo nel corso della vita una persona migliore di lui e di lei, ma è sicuro, è garantito che in quel momento mi piacerà di più, mi darà più stimoli, è sicuro che se la mentalità è quella lì del consumo, e non ha nessun senso prendersi un impegno. E paradosso che diceva Chiara, o diceva anche Luca, no? Per cui la libertà, se io ti scelgo non sono libero, che è un paradosso, no? Perché l'unico modello di libertà che ci è stato proposto è essere sempre potenzialmente liberi, cioè bisogna essere sempre disponibile a qualunque cosa ti capita nella vita, perché non sei più libero, e quindi una libertà che implode su se stessa, ma è evidentissimo, non la nostra società questa cosa. Il consumare è un movimento antropologico, il generare, che uno una volta si è parlato, c'è stata la cultura del lavoro, no? Del lavoro come capacità di manipolare la realtà, è la stessa cosa ma ripresa e allargata, perché il lavoro in fondo è solo un'espressione del generare, così come l'imprenditore, così come il genitore, così come l'artista, quindi è un'idea più ampia. Ecco, il consumare è il movimento speculare del generare, cioè noi ci arricchiamo mettendo dentro, ma ci arricchiamo e ci realizziamo mettendo fuori, punto. È questo. Quindi non è che bisogna essere buoni, perché se mettiamo fuori non è che siamo buoni, abbiamo tanta necessità di mettere dentro quanta necessità di mettere fuori. La nostra umanità sta in questo equilibrio. Cioè, quindi non c'entra niente, cioè, ci siamo convinti che se tu tocchi questa cosa qui vai nel discorso morale, no, non è un discorso morale, con buona pace del mio amico Massimo Recalcati, non c'entra niente. Certo che se Lacan c'è solo il desiderio che puoi nemmeno nominare, e vabbè, allora ciao, perché Lacan, che Recalcati un po' addomestica, diciamo così, sta molto alla base ed è molto collegato al ragionamento di Spinoza, di Spinoza, cioè non è che, perché sto desiderio che non puoi neanche nominare, alla fine, cioè, è come dire, un motorino che gira sempre a vuoto su se stesso, perché questo qui, diciamo, il piccolo problema di Lacan è questo, ma insomma va bene. Quindi è chiaro che, come dire, ma il generare quindi è semplicemente questa nostra facoltà del mettere fuori. Allora, già ho detto che noi interpretiamo, diciamo, sul piano politico, ci piace dire che progressisti, conservatori, destra, sinistra, per tanti versi, ma che poi si ridefiniscono sempre perché sono una relazione, insomma ci piace parlare di deponenti e prepotenti, questa è una proposta politica, diciamo così. Qual è un criterio per giudicare politicamente le proposte? I prepotenti e i deponenti, diciamo così. Poi chiaramente non è che si sono, il prepotente è chi appunto afferma la propria posizione politica, il proprio rapporto col mondo, una certa concezione dell'economia in senso prepotente, appunto, no? Come affermazione di sé, del proprio punto di vista. Il secondo passaggio è che, come è stata costruita nel XX secolo la società dei consumi, si può e si deve costruire la società della generazione, della generatività, ma non nel senso che bisogna imporre alla gente di diventare generativi, come se fossimo, diciamo così, una nuova Unione Sovietica, no? Ma perché è del tutto evidente che, se lo vedete dal punto di vista economico, quello che è successo dagli anni 80 in avanti, la finanziaria, cioè la società dei consumi si è saturata già negli anni 70, cioè pensare di reggere l'economia consumando, che è stata un'idea molto acuta, Cioè, com'è che facciamo andare avanti l'economia? Aumentando i consumi, era giusto, perché sennò chi vendiamo i prodotti? Insegniamo, Paul Mazur, che scriveva sull'Harvard Business Review, bisogna educare e mettere in condizione attraverso i salari tante persone a diventare consumatori, e così sosteniamo l'economia. Un'idea geniale, peccato che negli anni 70 era già finita la storia in Occidente. La crisi degli anni 70, dovuta a vari fattori, uno dei fattori è che il circuito era già saturato, avevamo venduto le automobili, le frigoriferi, avevamo fatto le strade, non c'era più un tubo da vendere, l'economia in recessione. Quello che è successo dopo è stata la risposta a quella crisi lì, cioè abbiamo esteso il modello, la deregulation, la globalizzazione, no? Abbiamo cercato da una parte nuovi consumatori. Abbiamo detto che consumare non era solo comprarsi la lavatrice, ma era comprarsi la lavatrice con 74 cose che ti faceva fare chissà che cosa. Non era il consumismo banale dei beni, ma era anche il consumare le relazioni e consumare le esperienze. No? L'abbiamo reso il consumo un pochettino più etereo, diciamo, no? Quindi è stato un abbiamo detto perché consumi sta gente, facciamoli pagare un po' di meno i prodotti, quindi andiamo a produrre dove costa meno la manodopera. E la finanziarizzazione è stata la droga che ha tenuto su tutto il sistema, cioè gli ultimi 30 anni sono un'esasperazione della società dei consumi, dell'economia dei consumi. Ho detto prima che il consumo è bene, io non sono per la decrescita. Ma voi pensate che nel 2015, nel 2020, nel 2025, in Occidente, per quanto sia importante la domanda interna, che quel modello potenza volontà di potenza deprime perché produce disuguaglianza, evidentemente, e tra l'altro la ricchezza si concentra. Vabbè, ci sono questi problemi. Ma voi pensate che la nostra crescita economica in Italia, in Germania, in Francia, si fonderà sui nostri consumi interni? Cioè la nostra speranza di crescita economica siano i consumi come negli anni 50-60, ma lo pensate sensato? Che una distribuzione corretta sostenga la domanda, che la domanda interna di consumi resti una componente importante di un'economia sana, per quanto mi riguarda non c'è dubbio. Ma voi pensate che noi possiamo immaginare una crescita economica basata sui consumi? Siamo vecchi, e già questo è un problema, perché farai anche consumare il settantenne e l'ottantenne, ma come dire, è noto che il settantenne e l'ottantenne comunque sia consumerà meno del ventenne e del trentenne. Quindi abbiamo un problema demografico prodotto dal benessere. È stato prodotto dal benessere. Abbiamo un problema nel fatto che abbiamo accumulato consumo e tante cose le abbiamo lì, no? Le case, dove cavolo costruiamo le case, cioè dove facciamo, diciamo, le strade, no? Le macchine, cioè, no? Quindi abbiamo bisogno di una nuova idea di crescita. Che ripeto, ci sono margini legati al consumo sia nella distribuzione interna sia, come dire, considerato che ci saranno altri consumatori in giro per il mondo, altre persone, altri uomini e donne che diventeranno consumatori a cui potremo anche vendere i nostri beni, ma che produciamo. Ma capite che c'è una domanda, che è la domanda che ci fu negli anni 70, che questa crisi pone al di là del metadone che stiamo usando adesso, no? Cioè, perché ovviamente gli Stati Uniti sono andati meglio di noi, perché dopo l'eroina hanno usato il metadone, e noi adesso anche l'Europa finalmente si decide a usare il metadone. Cioè, se tu usi l'eroina e interrompi l'uso dell'eroina ti succede un casino, meglio usare il metadone per un po' di anni. Poi c'è il problema di dire che è il quantitative easing, no? Il metadone, cioè è lo Stato che dà somministra in maniera, diciamo così, relativamente controllata il metadone di questa cosa qua. Naturalmente nessuno sa esattamente cosa succede dopo, non lo sa nessuno, oltre a rischi di bolle di uscita dal quantitative easing. Ma c'è il problema di dire, vabbè, andiamo avanti per quanto tempo col metadone? Cioè, il governo americano acquista titoli tossici fino a quando, come dire, viene un punto in cui ci sarà un problema di stabilità di tutto il sistema. Ma solo, lasciamo perdere. Ma il problema è: qual è la prossima crescita economica? Ecco, io credo che questa idea, che cioè dentro il libro quindi c'è un'idea, c'è una concezione di superamento della società consumistica in positivo, che è la società, diciamo così, in cui gli uomini, le donne, come dire, non solo producendo beni, anche producendo beni, Le democrazie avanzate, le economie avanzate avranno a che fare con la capacità di produrre valore. Cosa vuol dire produrre valore? Produrre qualità, qualità nella nostre relazioni, qualità in ciò che facciamo, qualità delle persone, qualità delle nostre città, perché la produzione di valore renderà le comunità, prima di tutto, le renderà prospere, le renderà capaci di offrire merci, servizi al resto del mondo, e sarà interessante per tutte gli individui, le risorse finanziarie, quello che volete voi, come dire, che in giro per il mondo cercano dei luoghi in cui questa qualità viene prodotta. Ma produrre valore è diverso da consumare valore, cioè l'idea di fondo è che la società della generazione di valore, chiamiamola così, va pensata e va infrastrutturata esattamente come nel secolo scorso abbiamo pensato e infrastrutturato la società dei consumi, perché la società dei consumi è stato un progetto, è stata costruita con delle istituzioni economiche e politiche ben precise. Allora, se noi non riusciamo a avere una capacità di immaginazione politica che articoli, renda socialmente, politicamente di valore rilevante, premi questa attitudine generativa, è chiaro che, come dire, questo discorso che si fa resterà latente. Cioè, ci sono degli psicologi americani che hanno studiato e hanno fatto vedere che ci sono alcune persone che sono particolarmente generative. Sono spesso imprenditori, cioè gente che attiva anche processi sociali importanti, no? Ci sono, come c'è la personalità autoritaria di cui parlava Adorno, c'è la personalità generativa, ma a noi non interessa la personalità generativa, noi diciamo che questa attitudine a dosi variabili ce l'abbiamo tutti, come la nostra capacità di consumare, e questa attitudine va potenziata. E chiudo, no? Nel libro si indicano alcune piste per dal punto di vista politico. Prima di tutto è chiaro che non ci sarà nessuna generatività se non investiamo come hanno investito i nostri padri. Faccio sempre questo esempio, cioè quando seconda parte dell'Ottocento, inizio del Novecento, qualche demente, perché era un demente nella cultura di allora, ha detto: ci vuole l'istruzione obbligatoria per tutti, quando sapevano leggere e scrivere il 5% della popolazione. Allora, voi capite che i primi che hanno detto una roba del genere gli hanno detto: te sei fuori, scusa, come si farà a dare l'istruzione a tutti, al 90% degli analfabeti? Come faremo mai a pagare le maestre, a costruire le scuole? Cioè, ma li hanno portato al neurodelirio, cioè, i primi li hanno richiusi, capito? Cioè, ma dico questo per dire che hanno avuto un'ambizione che noi sembra che non abbiamo più. Allora, nel campo dell'educazione va bene, adesso facciamo il piano della scuola, la buona scuola, va benissimo, ma è molto di più, perché se tu devi portare delle persone in grado, primo, di essere vagamente consapevoli del loro mondo, della realtà in cui vivono, secondo, in grado di portare un loro contributo positivo, di generare, noi dobbiamo prendere tutto il comparto che va dagli 0 anni, che non significa la scuola sovietica, ma noi sappiamo che a 1 anno i danni cognitivi sono già fatti. Quindi se tu non socializzi in qualche maniera, naturalmente dialogando con la famiglia, non è che dobbiamo prendere i bambini appena nati e portarli via, no? Ma se tu nasci in un quartiere con i genitori separati, senza possibilità, e passi i primi 2 o 3 anni in quella condizione, la frittata è già fatta dal punto di vista delle potenzialità della persona. Poi c'è lo Spirito Santo, i miracoli, gli incontri, ovviamente, ma dal punto di vista, come dire, sociale. Allora, quindi tu c'hai un problema di andare indietro sul processo educativo con delicatezza, e c'è un problema di ripensare tutto il percorso, perché abbiamo accumulato un ritardo pazzesco rispetto alla società che abbiamo costruita sul campo dell'educazione. Cioè, bisogna proprio, capito, riprogettarlo tutto il comparto. avere il coraggio di ripartire un po' da capo, sì, più preciso, no, adesso, perché primo non lo so e poi non abbiamo tempo, ma ho fatto primo l'esempio, ci vuole un'ambizione simile a quella dei nostri padri, molto di più, diciamo così, poi non sarà il governo, ma cioè, bisogna, per esempio il mondo cattolico, le scuole private, no? Lì, ad esempio, no? Ci vuole una capacità di progettazione, di innovazione radicale nei metodi, nelle forme, altrimenti non ci sarà nessuna società generativa, evidentemente, no? Perché adesso lo diciamo così un po' banale, Berlusconi cosa ha fatto, no? Ci ha reso tutti consumatori, e rendendoci tutti consumatori ci ha ristupiditi, per cui l'Italia fa fatica a riprendere, perché è stato esattamente quel giochino lì, no? Quindi primo punto. Secondo punto, il grande capitolo dell'impresa, c'è l'impresa capitalistica. Cioè, tu puoi far soldi sfruttando letteralmente i tuoi operai, sfruttando i tuoi consumatori, sfruttando l'ambiente. C'è questo tipo di impresa, non c'è dubbio. Cioè, l'impresa rapace c'è. Ma l'impresa, che è un prodotto della modernità, può essere un luogo in cui questa capacità generativa viene valorizzata e ha cittadinanza. Un'impresa che si rapporta, come dire, che sa che sta svolgendo un ruolo, come dire, privato ma anche pubblico, perché quello che sta facendo ha un valore sociale al di là del valore economico, che sa che i propri dipendenti, i propri operai sono il vero patrimonio, diciamo così, no? Che se tu crei un'impresa che è capace di come dire, di valorizzare le tante competenze, hai successo economico e avrai bisogno di contratti di lavoro che rendano possibile questo processo virtuoso, no? Hai le imprese, come dire, della cooperazione, hai tutto il tema che si sta aprendo, l'altro giorno alla Fondazione Corriere, delle imprese sociali, cioè quelle che, come dire, sono capaci di organizzare in maniera efficiente, non per trarne un profitto privato, no? Ma per affrontare dei problemi che lo Stato, con tutto il suo ambaradan, diciamo così, burocratico, non riesce a affrontare, e, come dire, e quindi tu usi la capacità, la virtualità dell'impresa rispetto a un obiettivo anche comune. Quindi c'è un grande capitolo sull'impresa. L'impresa può essere un grande luogo di generatività, naturalmente a certe condizioni, evidentemente, no? Non sto dicendo che le imprese oggi sono generative, spesso sono totalmente sterili e antigenerative. Pure guardo Sandro Corti, pensate a tutto il campo dell'artigianato. L'artigianato, che in Italia abbiamo molto rilevante, è un grande campo di generatività, naturalmente va rinnovato, ce l'abbiamo lì, ma andrebbe tutto rivalorizzato, pensate, no? Pure penso ai tanti ragazzi anche che vanno a lavorare nel campo dell'agricoltura. L'agricoltura può essere l'industrializzazione applicata allo sfruttamento della terra, ma sempre lì ci sono, come dire, spinte, no? Che vanno a ripensare l'agricoltura proprio come una forma di vita e di lavoro generativo, in cui i tratti che abbiamo detto prima in qualche modo vengono cercati e realizzati. Terzo, c'è il grande capitolo, che diciamo, dei beni comuni, compreso il welfare, che è un modo di ridire la sussidiarietà, non in contrapposizione, come dire, alla solidarietà, ma invece sapendo che, come vediamo nelle democrazie avanzate, se tu sposti la solidarietà solo sulle istituzioni, che è necessario, ma se tu le sposti solo lì, alla fine la stessa solidarietà che ti si scioglie tra le mani, no? Le democrazie avanzate rischiano di andare tutte sul versante dei diritti, per forza, che, come dire, se la solidarietà è fare richieste, che fino a un certo punto è giusto, è chiaro che la solidarietà è anche fare richieste a chi i diritti non li vede rispettati. Quindi questo pezzo della domanda è assolutamente fondamentale, ma noi sappiamo che c'è un problema di rigenerazione della solidarietà, c'è un problema di capire che la democrazia, che la convivenza dei diversi, è sempre uno sforzo, che l'altro, di cui ci riempiamo la bocca, è sempre una difficoltà e noi siamo una difficoltà per l'altro. Allora, creare luoghi, la questione dei beni comuni, del welfare di comunità, non è una questione di riduzione degli sprechi, che ci può essere anche quello, no? Ma è creare occasioni in cui noi ci sentiamo coproduttori del bene comune, come cittadini, come un'esperienza fondante della democrazia, perché una democrazia generativa ha bisogno di questa partecipazione e di creare l'occasione della partecipazione, perché se tu crei, ma non perché tu, perché lì scopri la complessità, la delicatezza, come dire, no? Perché se no abbiamo nei confronti della democrazia, deve funzionare tutto, che è sempre il modello potenza volontà di potenza, per cui voteremo il politico bastardo che si presenta come quello che ti farà funzionare tutto. E per forza, perché se tu devi solo domandare perché qualcun altro deve fare le cose come cittadino, è per forza che la democrazia finisce come finisce. Allora la democrazia va riradicata nell'esperienza, anche piccola, anche modesta, ma di una partecipazione, perché lì troverà il suo fondamento. L'abbiamo reso troppo consumistica, ecco, la democrazia, no? Quindi, diciamo così, rapidissimamente, adesso non mi ricordo più le altre due a memoria, quindi l'impresa, i beni comuni, ecco sì, la libertà religiosa, dissi, vabbè, il cattolico mette dentro la libertà religiosa, no, perché noi citiamo nei cinque punti finali, diciamo, di proposta politica il tema della libertà religiosa? Perché prima Chiara ha detto, no, che il tema della generatività ha a che fare con il desiderio, con l'autotrascendenza. Allora cosa c'entra questo con la libertà religiosa? Le società avanzate e consumeristiche contemporanee, che ruotano attorno al circuito potenza volontà di potenza, sono società teoricamente orizzontali, cioè abbiamo abbattuto tutte le autorità, no? Nessuno ci deve dire quello che è bene e quello che è male. Naturalmente poi ci dicono che dobbiamo essere efficienti, ma l'efficienza è esattamente la richiesta della potenza, è l'unica richiesta valida, l'unica richiesta che noi consideriamo legittima è la richiesta di efficienza, che è la richiesta del sistema che deve girare in maniera potente. E guardate che non è un caso, qualunque altra richiesta viene rifiutata, perché sennò sei moralista, mi vuoi imporre il tuo punto di vista, io devo decidere che cosa è bene e cosa è male. Quindi nel circuito potenza volontà di potenza l'unica richiesta legittima è quella della potenza, ovviamente, ma diciamo così, il rischio è che le nostre società diventino piatte. Abbiamo costruito le società democratiche, adesso le società democratiche rischiano di diventare perfettamente piatte, cioè quello che nel libro richiamiamo, no? In cui vale il regime dell'equivalenza, tutto è ugualmente basso, potremmo dire, è ugualmente un frammento, i valori sono distrutti perché io penso così, te pensi cos'ha, te pensi così, ognuno pensa la sua, punto, non rimane più niente,
muri bianchi ovunque.
Cosa?
Che non si va a un accordo, tutti dovrebbero pensare lo stesso.
Sì, sì, certo, appunto, questo è il problema della società dei liberi, no? Nel senso che siamo autorizzati ciascuno a dire la sua, io sono autorizzato a decidere e alla fine naturalmente si fa questa polverizzazione, tutto diventa polvere, no? Allora, qual è l'idea, diciamo, no? Che una società democratica orizzontale, quindi non verticale, ma naturalmente il piatto poi riproduce centri di potere che si pigliano tutto, evidentemente le grandi multinazionali, allora deve avere cura di costruire un panorama in cui ci sono delle diversità, cioè è come si esce dalla società piatta avendo cura di costruire un panorama sociale, che è un progetto sociale collettivo in cui tu c'hai una radura, un lago, una collina, perché questo è il presupposto della libertà individuale, cioè il fatto che socialmente esistono delle diversità. Queste diversità sono la salvezza per la libertà individuale. Allora, tra le diversità più importanti c'è il tema della libertà religiosa, il fatto che nella vita pubblica siano presenti forme di espressione religiosa, perché le religioni sono tra le poche cose che hanno qualcosa da dire sul circuito potenza, volontà di potenza, altro che politica. La politica non c'ha il tubo da dire, corre dietro a quel sistema lì, non c'ha niente da dire, perché è l'unica, come dire, per sfidare questo circuito deve avere una profondità che la politica non ha. La politica è un servosistema di questa cosa qua, dal nostro punto di vista, soprattutto se non la ripensiamo in maniera più profonda. Allora, la presenza pubblica delle religioni, ma anche dell'arte, ma le religioni sono tra le poche cose che hanno questa radice così profonda, per cui se tu sei perfettamente ateo, esistono delle chiese, della gente che va in chiesa, devi essere contento, perché c'è un'alterità che fa bene alla tua libertà. Capisci? Capite? Quindi questo tema della libertà religiosa, come dire, che significa anche, noi occidentali capissimo questo discorso, anche la presenza di altre religioni. Perché questo è un bene, è un bene, è un bene per la nostra libertà. Ci aiuta a metterci in rapporto con una diversità, a capire chi siamo noi, che lì c'è un'altra cosa. Quindi questo quarto capitolo, diciamo così, che è tutt'altro dal nostro punto di vista che retorico, è l'ultimo, se finisco, diciamo così, se siamo in grado di trovare il quinto punto. Ecco, vai, la rete, diciamo. Perché la rete è un grande attivatore potenziale della generatività. Perché la rete, come dire, che dobbiamo pensare non semplicemente come uno strumento, ma come dice Chiara, come un ambiente, e dobbiamo assumerlo nel nostro ragionamento, non perché mandiamo i tweet o perché ci facciamo delle cose, ma per una duplice ragione: perché abilitare le persone a abitare quel mondo fa sì che le persone, i gruppi, le realtà, le associazioni, diciamo, no, siano capaci di coniugare, è tutto un lavoro da fare, il locale con l'universale, che è un grande luogo di generatività. Quindi c'è questo processo, e dall'altra parte il mondo, la rete è un ambiente che va popolato, cioè ciò che sta dentro la rete è importante, le proposte che circolano nella rete sono importanti. Quindi è importante essere presenti con delle proposte dentro la rete, perché sempre di più la rete, soprattutto per le nuove generazioni, sarà l'ambiente dove ci si farà ispirare. E quindi la rete va popolata con delle proposte, come dire, perché sarà sempre più luogo di ispirazione. Di ispirazione di che cosa? Della generazione. Chiudo con questa espressione, adesso un po' eccessiva, insomma, ci montiamo la testa nella nostra, perché tutti siamo prepotenti, no? È chiaro che abbiamo, soprattutto quando si parla si diventa prepotenti, diciamo. Se non si sta attenti. Ecco, io arrivo a dire questa cosa, pensiero che non è scritto nel libro. Il canone della rivoluzione francese, se voi lo ripensate dopo questo incontro, è libertà, uguaglianza, fraternità. È pazzesco, è tutto orizzontale. Libertà mia, uguaglianza e fraternità. Questo è il problema del canone della rivoluzione francese, che noi lo vediamo benissimo oggi. Cioè libertà, uguaglianza, fraternità è stata una grande conquista, ma è tutto orizzontale, tutto tra di noi. Ecco, ciò di cui stiamo parlando è il canone generativo, ne ha parlato anche Ravasi, non ci siamo abbastanza, anche il Papa ha usato i quattro verbi in un suo messaggio, qualcuno le ha scritto il discorso evidentemente, ma il Papa ha usato i quattro verbi che parlava
il discorso
Chiara,
al pontificio della cultura.
Allora, il canone generativo, per usare l'espressione che ha usato Ravasi, è: io sono figlio di una storia, mica solo di mio padre, di una storia, io sono figlio, dunque sono fratello e sono genitore. Cioè questo è il canone generativo. E il canone, come dire, rispetto al canone della rivoluzione francese, questo canone è un canone, diciamo così, relazionale e intertemporale. Ecco, come dire, questo è il contenuto politico di questo libro.
È asimmetrico.
Che bisogna, per così dire, dopo 200 anni, e vedendone i frutti buoni, ma anche ormai i suoi limiti, ci permettiamo di dire sommessamente, diciamo così, insomma, un po' per gioco, diciamo così, no? Che questa idea, questa proposta del canone generativo prova a rimettere in movimento questo canone della Rivoluzione Francese, che alla fine si consegna a questa idea individualistica e puramente schiacciata sull'attuale che noi vediamo intorno a noi. Grazie.